Operation Wave presents
Now Radio.
This week,
focus on No Man's Land.
During several months, Now has actively participated to the realization of No Man's Land and was glad to be present at its activation.
You will listen to sounds and interviews captured during that day.
Mario Pieroni,
Dora Stiefelmeier,
Jean-Baptiste De Cavelle,
Cecilia Casorati,
Elena Petruzzi,
Lorenzo Benedetti,
Domenico D'Orsogna,
Norbert Paltz,
and others.
We close with sound extracts from the poetry lecture by Mimosa Campironi,
Per un ibisco by Anna Cascella Luciani,
Saturday, May the 14th, 2016.
Siamo in compagnia di Mario Pieroni. Da cosa nasce No Man's Land?
È Jona Friedman che ha dato questo nome, no? A questo progetto. E nasce da un incontro che abbiamo avuto con lui e anche con la Fondazione Aria di Pescara e il suo direttore artistico Cecilia Casorati. Cioè cercare di fare insieme le cose. Questa è un po' la base di questo progetto, non solo in un luogo ma anche in altri luoghi, cioè condividere insieme e realizzare la possibilità di unire le nostre forze e con l'adesione anche di altri. Il problema è uscire dall'aspetto personale, dal protagonismo, cercare di trovare un'altra forma di individualità. Questo luogo, che era un luogo diciamo della mia famiglia, dove mia madre aveva piantato delle noci, ho visto queste noci essere avvicinate dalle mani di ragazzi delle accademie che hanno disegnato queste formule ideate da Jona Friedman e Jean-Baptiste Cavelle. Quindi c'era un'altra vita, non c'era solo la vita della natura, ma era anche la vita dell'uomo e della donna che si confrontavano insieme. Vedere tutto questo, prendere vita, credo che possa interessare a tutti. Abbiamo fatto degli incontri in questo luogo con le persone del posto, i vicini di casa, ho visto anche già delle scuole venire, dei ragazzi. Pian piano prende forma sempre più il progetto che Jona Friedman e De Cavelle hanno così generosamente contribuito a realizzarsi.
We're here at No Man's Land with Jean-Baptiste De Cavelle. What's No Man's Land?
What's No Man's Land? Why? You're inside of No Man's Land. So the particularity of No Man's Land is that the definition of No Man's Land will totally depend on your own perception. So from a basic point of view, I will say that No Man's Land is a museum on Jona's ideas. It's a museum that is open to everyone and that was conceived and organized based on improvisation and based of possibility to rethink about what a museum might be. So let's say that our reflection that is related to No Man's Land is architecture without building, And architecture without building is a development of idea on which Yona worked in order to present possibilities of what a museum can be. And of course, this is a museum without building because we didn't build. You have architectural structure, of course, but mostly we adapt a potentiality in this landscape in order to generate new interpretation of and adaptation of what a museum can be. No Man's Land is a possibility to rethink and develop and experiment and experience what a museum can be and what art can be also. So you have structural elements, you have visual elements like drawings, you have things that are related to language like the dictionary pictogrammic, and you have all those things that are the composants élémentaires de No Man's Land. It's also something that is related. It's an important thing. It's related to the conjunction of the fact that Yona and I, it's been 10 years that we are associated together, developing a process of visualization of his ideas. And then it's related to the fact that we did this in collaboration and in association with Aria Foundation, that I thank a lot, and Zerintia, Dora and Mario Pieroni, Stephen Mayer, Cecilia Casarotti, who was involved, Leo was working with me here. No, it's a conjunction. No Man's Land is a conjunction of people. Mm-hmm. Yeah. And it's something that started, I will say. It's also a way to have, at least for me, a topographical possibility or cartography of what a museum can be. Let's say that we did a Vine Museum 2 years ago with Ivo Feluga. And the Vine Museum was one of the first autonomous structures as a museum, and a museum that was implemented in the landscape, and which is part of the landscape. And this No Man's Land is an extension of the process. Mm-hmm. And it's also something that was improvised. I arrived here without anything, no plan, no map, nothing. And I just improvised with you.
Yes.
And it's a structure that is about improvisation, adaptation, autonomy, mm-hmm. and very strong collaborative process also, because I will be unable to do it by myself. So mm-hmm. it's also something very social.
Yes.
And I will say that related to the social aspect of No Man's Land, which is important also for Yona. The thing he's working on is to think about what could be a cité pour les réfugiés, mm-hmm. a city for the refugee, which is also a way to possibility to redefine what architecture can be. And also it's a playing field for experimentation in art.
No Man's Land. Now we're in Loreto Plutino. How could No Man's Land be related to different territories, like an expanding network?
I will say No Man's Land can be related to different territory because maybe No Man's Land is a very particular way to think about our relation to territory, our relationship to landscape, and how we can build and generate a mondo that might be slightly different of what capitalism produce today in a very straightforward level, and what, for example, capitalism developed as a response in regard of crisis. It's not a critique, huh? It's just an experimentation that maybe provide potentialities. And also there is a particularity here in Loreto, in Abruzzo, in Pescara. You have particularities where in Abrazzano, where we did Vine Museum with Livio Feluga, and for Livio Feluga. You have particularity in Firenze, where we did the work with Antinori. You also have particularity in Middelburg, where we did with Lorenzo Benedetti maybe 6 years ago, mm-hmm. an extension of his museum. And this is a consequence of this extension of the museum. The big difference is this is autonomous. Mm-hmm. And so, I mean, but it's not because those places have particularities that they cannot be interconnected. So No Man's Land is a very specific approach. So that's why it's possible to implement it in different locations. Mm-hmm. Because it's an approach, it's about an approach. It's not about an objectivation. And if I was behaving as I'm supposed to behave, As an artist, I will produce objects, but I'm totally not interested in producing objects because I know that the only finality of those objects will be the market. Mm-hmm. And if I want to be in phase with myself, I will say that for me it's impossible, not only for conceptual reasons, but but first for conceptual reasons or very precise visual reasons, it's impossible for me to produce and to generate objectivation of ideas because then they will go to the market. And the market, for example, in art, is working in a parallel way as the market of the global economy works. Sure. But it's also possible to generate alternative. Mm-hmm. And the response of the pouvoir politique and the pouvoir economic ou monétaire is like telling us that there is no alternative. Well, I'm sorry, there are alternatives. And one of the basic ideas of Fiona regarding No Man's Land or this kind of museum is that it can be done slightly without money. I mean, without money regarding how much money it will cost you to do something.
Yes, and here we can speak about roles that are defined but are fluid.
Yeah, if you talk about a role, well, it's like a theater play. Let's say I arrive here, I meet Leo, who lives here since 50 years. He doesn't have the role to answer me, but as human, we're going to have a conversation. We will have interaction and we will have complementarity. I like the idea of a role because it means that there is a kind of dramaturgy de l'espace. Yes. For this, I agree with the idea of role, because we have a role or a function in this idea of dramaturgy in relationship to the very particular and specific aspect that we're able to bring in the context related to our own life, so related to our own way to make storytelling, which is a base, one of the consequences of imagination. This is done without map, without drawing, without all those things. It's improvisation. And it's improvisation, and it's something that is supposed to be done in relationship to the people living there on the basic concept of Fiona, which is architecture by the people for the people. So it's a process.
Everybody brings his own experience and his own contribute.
And this can be thought as an important social component of society.
You know, who will take care of the land afterwards?
Who will take care of the land?
Of no man's land.
You have two things. You have no man's land and you have no man's land. I mean, us as a human, a group of person, plus an extension of this group of person. Who took care on the making of the drawing? Students, artists, people from the gardening, people from the ground here. It's going to be the same. There is a part, autobiographical part, in no man's land for Yona. Because when he was young during the war, he has to cross no man's land. I don't know why he chose no man's land here. I don't want to make interpretation.
Yes.
But I know that there is a part that is autobiographical. And Yona Friedman is a refugee because il a exilé de Hongrie just après la guerre, crossing Romania and taking a boat from Romania to Israel. And the first time he saw Istanbul was from this boat, but undercover because he was a refugee. So for me, what is going to take care of no man's land at a certain level is l'altérité, which is l'autre. And I'm not going to put myself in a situation in which I will say, well, you have to do this. No, you have to make choices. As well as when I arrived here, I made some choices, and as well as when Aria decided to do it, and Dora, Mario, you, toi, ça va dans le même sens.
And how do you think we can, this project, keep it alive? You know, it's like a starting point.
The malentendu is to think about the opening from an art context point of view. When you're in a gallery or a museum, the opening is a moment where you're going to open to public in order to sell something or to make it public. An opening, it's an inauguration. It's like when you have a boat and you put a bottle on the boat, champagne, whatever it is, and then the boat is going to sail. But your experience with the boat started when you started to build the boat. No Man's Land is not about utopia, and it's not neither about utopia realizable, because I perceive, and Yona doesn't think about himself as an utopist.
Yes.
And the reason why he said that what he does is utopia realizable is a very elegant way to say to people that he's not utopian. And that heterotopy is also very interesting in the way that Foucault describe it, in the way Pascal talk about it, and I think it's pretty, it's very, very, very good. Huh? But the fact is that I perceive utopia and heterotopy as symptoms who were defined by people making an analysis about how society is and what kind of disease you can find, or not disease, or what kind of problematic you find in the society. Yes. And I will say that what Yona does and what we do together is far beyond the question of utopia and of heterotopy. I mean, to say that it's possible to build something just by improvisation is not an utopia. It's not even an heterotopia. It's something so natural that we just don't, I mean, il n'y a pas de question, quoi. And I mean, it's interesting to link those ideas, but those ideas are purely abstractions.
Yes.
That are related to intellectualizations of problematic. And what we do is not problematize a concept intellectual or a concept philosophic, which are very important because it's part also of our common knowledge. But the level in which No Man's Land works and the way it interconnects or interferes with society is at another level, which is a level of simplicity. It's natural, I mean, and of course there is a lot of conceptual approach, theoretical approach, etc. But it's not a gesture that is based on this concept.
We're here with Dora Siefelmeier. Dora, can you introduce us how was the project born?
Well, it's a long story. I would need about a couple of hours. It started years and years ago, meeting Yona Friedman, and this left a very big impression on us, and then after years we happened to work together, and from the first time we worked together, things developed and became more and more powerful. Mm-hmm. And now we are at No Man's Land, and mm-hmm. I think it's a truly incredible revolution. When you talk about No Man's Land, normally there is a very negative acceptance of this term. You think it's without protection, it's belonging to anybody, it's dangerous, you better don't step in. And Yona Friedman tells us, no, it's the other way around. So you make a little analysis. What is No Man's Land? Why it is so negative? And then you see it has to do a lot with 2,000 years Western tradition. We are all colonized by Roman law. So everything has to belong to somebody, to a physical person, to a group, to a public institution, to a state. You cannot be without a code. Mm-hmm. And Yona, that's why I say it's revolutionary, he says, no, let's stop with this tradition. Or let's at least have a parallel possibility to behave. So Yona doesn't create windows. We had in Western tradition many artists creating windows to get some breeze, to have some light. No, he says, I don't want walls. I don't want to be limited, and I think this is the only hope in a way for mankind. So when we opened No Man's Land in Loreto last Saturday, you felt it was a spirit of freedom. Then, well, somebody in that round table after told that this it was behind a very strong idea, also a philosophical idea. It was Pascal Bosch. He made a little lecture about connection of Yona Friedman's thought with the last three generations of French philosophy, Foucault, Guattari, etc. I think all this is very important, not because No Man's Land is not also a playground. It is also a playground for children, for dogs. Yona and Jean-Baptiste de Cavel, they always work together. They like dogs a lot. But it's not only playground. Behind is something, but as I started saying before, it's not only philosophical, it's the whole Western mental structure that is involved with this question.
So this model of parallel alternative reality mm-hmm. is something that can be created in other places. Yeah. This is just a start.
Yeah. Of course, first I want to say I don't like at all the word alternative.
Okay.
I like parallel. because, yes, the world can have several directions, but alternative gives a kind of an underground connection, and it's subordinate to something more correct, more important. No, no. Parallel is parallel. It's just another way. And I think for sure it has to be reproduced in other contexts. Of course, every time it will be totally different.
So, Dora, can you explain us the methods and how do you see the collaboration between Yona Friedman and Jean-Baptiste de Cavel?
Well, the collaboration between Yona and Jean-Baptiste is extraordinary because really they are complementary. Of course, Yona is another generation, two other generations older than Jean-Baptiste, and he has a long story behind in architectural thought. So this is all is very much recognized by Jean-Baptiste. But at the same time, Yona is also abstract. He would make a drawing. And then Jean-Baptiste has this very big faculty to imagine it and to build it and to let it grow, and that's a very, very, very important collaboration. It's not that the one is the assistant of the other. It's not like that. It's really a creative collaboration of two extraordinary people.
Thank you very much.
Mm-hmm. Thank you.
Siamo con Cecilia Casorati, la direttrice artistica della Fondazione Aurea, che ha curato anche il progetto No Man's Land. La nostra riflessione nasce dalla valutazione di alcuni punti ideologici tra Now e No Man's Land, in quanto sono entrambi delle strutture orizzontali e non verticali, all'interno delle quali ci sono delle coesioni tra i ruoli. Per quanto riguarda il progetto, le nostre domande sono: che cos'è No Man's Land, dov'è e com'è nato?
Allora, che cos'è No Man's Land? Dov'è? Allora, prima iniziamo da dov'è, che è più semplice, è una contrada a Rota Cesta, diciamo un posto vicino all'Oreto Frutino, in Abruzzo. E dov'è? È su un terreno privato, per ora, che grazie all'intervento artistico diventerà invece un bene pubblico. E che cos'è? È proprio questo. Cioè, è proprio più che quello che è realmente, quindi un'installazione fatta con elementi naturali, questo è quello che in realtà l'opera è, se volete, l'installazione è, in realtà è un concetto. Cioè comunque il tentativo di mettere in atto questa idea di dismissione di proprietà privata a vantaggio di un pubblico, che vuol dire trasformare un bene privato in un beneficio pubblico, è proprio questo esattamente, diciamo, il principio. E l'arte, secondo me, contemporanea in qualche modo fissa proprio questa idea di poter essere un beneficio pubblico, e soprattutto lo è quando non è così strettamente legata al mondo finanziario. Quindi questa è una installazione che probabilmente non ha veramente nulla a che vedere con il mondo finanziario, cioè è costata qualcosa, non molto, perché il principio di Friedman soprattutto è quello di fare delle cose che lui dice pas cher, che vuol dire a poco prezzo, e quindi l'idea è quella di fare delle cose a poco prezzo, in qualche modo in collaborazione, cioè dove chi, e voi lo sapete perché avete collaborato direttamente, voi ragazzi di Nau avete collaborato alla realizzazione dell'installazione, dove chi lavora è contento di farlo perché sa che qualcosa viene fuori e non costa. E l'idea è quella di poter proseguire proprio questa idea di No Man's Land in luoghi più difficili dell'Abruzzo, in qualche modo in luoghi in cui la proprietà privata è ancora legata anche politicamente a qualcos'altro, quindi luoghi più difficili del mondo, dove probabilmente, appunto, come dicevo, il concetto di proprietà privata è così forte e il concetto di cosa pubblica non esiste quasi, o comunque è molto regolamentato. Ecco, rompiamo questa regola.
Ci sono delle cose che io penso siano le più belle, che non sono né come sembrano, cioè né come appaiono, e nemmeno come vengono descritte. E penso che No Man's Land sia una di queste cose. E bisogna andarci per capire che cos'è.
Beh,
bisogna essere qua.
L'arte contemporanea, secondo me, diciamo, richiederebbe comunque il fatto di essere frequentata, no? La maggior parte dei lavori di arte contemporanea, quando ho cominciato a fare questo lavoro, è la persona con cui un po' posso considerare poi la persona che in qualche modo mi ha dato delle giuste dritte, mi diceva sempre che quando vedevi delle fotografie ben fatte l'opera non era bella, e perché era la riproduzione, se la riproduzione è proprio bella vuol dire che il lavoro non è granché, e spesso appunto la riproduzione non riesce a essere all'altezza del lavoro, e questa è una regola semplicissima ma che in qualche modo ripropone quello che stavi dicendo te. E però soprattutto secondo me è una questione di allora, gli altri la chiamerebbero atmosfera, a me è una parola che piace poco, quindi direi comunque di quello che tu senti. Poi se tu togli il sentire all'arte contemporanea, gli hai levato praticamente quasi tutto, perché poi lo descrivi come quattro pezzi di bambù messi insieme piuttosto che i sassi di fiume poggiati per terra, è finita, cioè diventa questo. Oppure quattro colori messi su una tela, se tu non ragioni in quello che c'è dietro alla pittura così come all'installazione, alla scultura, perde qualunque senso. Ecco, il senso, come il primo senso è quello che senti, poi c'è il concetto, però il primo senso è quello che senti, lo puoi sentire solo se ci vai.
E rispetto a come era all'inizio, si è trasformato o non si è trasformato il club No Man's Land?
Guarda, il principio più bello secondo me di Friedman e De Cavelle è quando tu gli chiedi la cosa e loro ti dicono improvvisiamo perché sappiamo quello che facciamo. E allora secondo me la cosa che io ho imparato da questo lavoro è che un po' quando insegno io faccio uguale, tanto che se mi chiedono quello che ho detto non me lo ricordo più, perché improvviso, non, cioè, sicuramente qualcosa so, qualcosa apprendo, però la capacità di improvvisare è l'unica capacità, almeno personalmente, che ti mantiene vivo, e in fondo diciamo che se mantiene vivo uno di 93 anni vuol dire che funziona. Come una medicina.
E invece il suo ruolo all'interno del progetto qual è stato, e in generale i ruoli come sono stati gestiti?
È bello perché senza ruoli non ci sono ruoli. Io non lo so se è un ruolo, non l'ho ancora capito, non so nemmeno che vuol dire essere direttore artistico, perché in realtà secondo me tu c'hai delle idee che ti vengono, e questo è anche come curatore, il desiderio è riuscire a metterle su. È come un artista gli vengono delle idee e vuole farle, no? In realtà è la stessa cosa, e qui poi alla fine i ruoli si sono abbattuti perché si abbatte già nel duo, nell'idea che ci sono due che lavorano. Chiaramente, diciamo, Friedman è, come figura è molto famosa, però De Cavelle è quello che in qualche modo dà la forma all'idea di Friedman, no? Perché poi improvvisa lui più che altro sull'idea di Friedman, quindi già lì non c'è ruolo, e poi alla fine non c'è ruolo mai. Questo forse vi dovreste fare un'autointervista per chiedervi, al di là del fatto che avete fatto comunque una cosa, se c'era dell'improvvisazione anche nel vostro lavoro, e forse un po' c'era, no? Quindi credo che sia questo, che, cioè, che in qualche modo è andata molto bene, perché abbiamo tutti capito che lo spirito era l'improvvisazione, e che quindi in qualche modo ognuno si è sentito capace di poter fare quello che faceva. C'è una bella cosa, ci sono i molteplici punti di vista, ottiche differenti, questo è molto bello.
Una terra di nessuno in realtà è un dono che fa l'arte a tutti, quindi sulla base di questo appunto è rivolto a tutti, ma chi ha coinvolto tutti, e chi vorrebbe coinvolgere e chi invece te vorresti che fosse coinvolto?
Tanto mi piace che il No Man's Land è inteso in senso positivo, perché il No Man's Land è inteso sempre in senso negativo, con un pezzo di terra in cui non ci sono regole. In realtà quando tu sei nella terra di nessuno sei sotto tiro dalle due parti che hanno regole, no? Per esempio la terra di nessuno è quella che c'era tra la Germania Est e la Germania Ovest, nel pezzo dove c'erano i due muri, e quindi tu eri solo sotto tiro. Invece qua sei il contrario, cioè esattamente sei fuori tiro, e questo, quindi secondo me chi vorrei che io, tutte le persone che forse probabilmente si sentono sotto tiro da un punto di vista o da un altro, dovrebbero andare là, perché così ci si può sentire un attimo come si sta così bene, così rilassante stare fuori tiro.
Va bene, grazie.
Ciao. Grazie.
Stai comoda?
Sì, abbastanza.
Ma che
bello questo posto, eh?
Sì, che sarà dici? Un posto per entrare nell'opera.
Ah sì, meraviglioso. Siamo proprio nella natura e nell'arte.
È quello che volevamo fare, o no? Ecco, che voleva fare la fondazione? Voleva fare questa cosa, essere nella natura e nell'arte.
Esatto. Insomma, con Friedman ce la possiamo fare, forse.
Possiamo cominciare forse. Bene.
Possiamo cominciare, dai, ci proviamo. E cerchiamo di portare in Abruzzo un po' di idee diverse.
È bello questo, e poi è anche molto bello che il primo che le porta è un, diciamo, un artista così sui generis, così fuori, diciamo, da un'idea solo di mercato, ma qualcosa che diventa un beneficio pubblico. Infatti. E la fondazione questo voleva fare poi.
Questo penso che sia un'idea quasi rivoluzionaria, il fatto di rendere l'arte democratica, quindi non legarla più a queste speculazioni finanziarie. Riportare l'arte all'arte.
Grazie.
una tua impressione su questo progetto No Man's Land?
It's the most important work of the most important for the architect of this utopic concept to rebuild the world in this way, and it's incredible to see how it matches in a perfect way in the context of this landscape. And it is based about this project of No Man's Land that is probably a very important topic at the moment, where the importance to share, and that art and architecture and culture belongs to everybody and not only to a few people, and there are very difficult moments in the economic world. It's important to give a signal that the art is a universal thing, and this is a perfect project to show this. So it's a beautiful combination between this Yona Friedman and Jean-Baptiste de Cavel project with No Man's Land and what Zerinze is doing, and what is the meaning of this project. And it will be wonderful if it can develop and go all around in other places to bring this beautiful message.
And what you expect for the future? What can you think it will become probably in the
future?
Well,
the idea of the work behind Friedman is based about this modular thinking and these functional ideas that architecture is something collective that can be changed and adapted in the needs and the different conditions. So in a way it's a place to start this relation of this idea of architecture with this idea of sharing spaces for the collectivity.
And about the symbol, have you seen something that it's most important for you? Something.
It's a perfect place to make a dictionary of all the symbols that are current in Jonas Friedman's work. And it's beautiful that it's on the trees. It's, that means the language is something that changes, that moves, that grows. And that this idea that the signs are on the trees is exactly language and nature and architecture completely linked together.
Thank you, Lorenzo.
Thank you.
Il 14 maggio e siamo in compagnia di Domenico D'Orsogna. Introduciamo No Man's Land,
sì,
per poi parlare di quello che potrà essere la fondazione No Man's Land.
No Man's Land si presenta come la più grande installazione site-specific realizzata da Yona Friedman con la collaborazione di De Cavel, ed è realizzata in una tenuta vicino Pescara con la collaborazione di una fondazione Aria, che è una fondazione di industriali della regione Abruzzo, e Zerinzia. L'opera è realizzata su un terreno di proprietà di Mario Pieroni. Si compone di due parti, una, diciamo, installazione che è composta da sassi bianchi che sono posti sulle impronte di una passeggiata nel paesaggio e nel territorio, e un'altra installazione, ma qui magari potrà descriverlo qualcuno più esperto di me in questi campi, che è fatta di bambù e è in linea con la filosofia di architetto, come Jona Friedman si definisce, appunto di Jona Friedman.
Sì.
Ma Jona Friedman riferisce, estende il concetto di architettura ad altri ambiti ulteriori rispetto all'architettura in senso stretto, tanto è vero che parla di architettura della musica, architettura di vari ambiti, anche di architettura sociale.
Esatto. È proprio l'idea che comunque un'architettura non doveva essere piuttosto costruire, ma mettere le basi, no?
Ma mettere le basi. E infatti anche i titoli dei suoi lavori, come Utopie realizzabili, Ordine complicato, appaiono degli ossimori e mettono in relazione delle coppie concettuali con termini in apparente contraddizione irriducibile, in realtà indicano una terza via, che è una via di metalivello, quindi è alla continua ricerca dinamica di un principio organizzatore dei vari sistemi ambientali, sociali, con cui questo principio si confronta. E diciamo che queste idee esposte e poi in alcuni casi realizzate già a partire dalla fine degli anni 50, oggi, negli ultimi anni, trovano inveramento nei più vari contesti, basti pensare, che so, alla teoria della complessità, da un lato, al principio dello sviluppo o della filosofia dell'ecosostenibilità, i beni comuni, tutti ambiti in cui si fa riferimento non più a cose isolate, ma a dei sistemi che hanno un loro dinamismo, una loro auto-organizzazione, e quindi che gli uomini e le società non possono prescindere da questi principi che emergono, in qualche modo affiorano in modo autonomo, e non possono deformarli, pena la loro deformazione, con tutte le conseguenze che vediamo anche sul nostro territorio in termini di impatto e così via. Per quanto riguarda No Man's Land,
sì,
con i suoi effetti, con l'ambito che più da vicino mi riguarda, che è l'ambito del diritto, delle scienze sociali in senso ampio, io vedo in questa iniziativa una forte problematizzazione, ma costruttiva, della nozione di proprietà. In che senso però? Non in un senso semplicistico come opposizione alla proprietà esclusiva del titolare del diritto di proprietà, ma in un altro modo. Una breve contestualizzazione di questa affermazione. Il concetto di proprietà si afferma insieme alla formazione dello Stato moderno come misura di tutte le cose, anche di tutti i diritti. Anche i diritti di libertà vengono costruiti sul diritto di proprietà, ed è un diritto di escludere gli altri dal godimento di una sfera delimitata con dei confini, e questo modo di impostare la proprietà viene trasferito anche ad altre sfere. Anche la libertà è costruita come una sfera che non può essere toccata da altri, e addirittura neanche dallo Stato. Ora, questa nozione di proprietà poi nel corso del Novecento viene affiancata alla sua sorella, ma che però continua ad avere una stessa anima. La proprietà privata ha come sorella la proprietà pubblica. Quindi questa coppia, questa alternativa proprietà privata o proprietà pubblica, domina la scena. Anche parte del dibattito attuale sui beni comuni sconta questo vizio, perché si tende a costruire da parte di molti il concetto di bene comune come un bene che deve essere di appartenenza della collettività, cioè incorrendo nel vizio opposto. È tuo, proprietario privato? No, siccome questo bene fornisce servizi alla collettività, deve diventare di proprietà pubblica. In verità, il progetto No Man's Land mette in evidenza la possibilità di una terza via. Qual è la terza via? Che ciò che conta è sicuramente la fruizione pubblica del bene. In secondo luogo, la possibilità che privati possono sì anche spossessarsi del bene per asservirlo alla proprietà, ma l'elemento caratterizzante è che insieme si costruiscono giorno per giorno, con delle pratiche di esercizio dei diritti di proprietà innovative rispetto allo schema di base, una nuova regolazione non solo della proprietà, ma un principio di organizzazione che può riflettersi sull'intera organizzazione sociale, in quanto pensiamo alla Costituzione italiana. Nell'articolo 118 della Costituzione ci si dice che lo Stato, in generale i pubblici poteri, promuovono la società nell'assolvimento di compiti di interesse generale e sociale. Ecco, se dalla società e dall'esercizio anche di questi poteri proprietari nell'interesse del pubblico, cioè delle collettività, viene fuori questa regolazione innovativa. I pubblici poteri non possono prescindere da questo principio di regolazione, ma devono tenerne conto. Quindi ecco che c'è un principio dinamico di trasformazione della società e anche delle regole giuridiche, delle norme.
Esatto. Perché questa è forse anche la cosa bella, che partendo da questa idea che anche i privati in qualche modo possano cooperare, no? Perché secondo me la cosa che dà più importanza a No Man's Land è proprio un'idea di orizzontalità, no? Invece che di verticalità. Anche nel pubblico tu hai comunque un dovere di riferirti a chi è più in alto di
una
te.
Una gerarchia, sì.
Una gerarchia, mentre su quello che si basa di No Man's Land è proprio l'idea che ognuno ha un ruolo, però questi lavorano tutti nello stesso livello. Possiamo dire
sì,
questo?
Sì, e portando ciascuno l'apporto secondo le proprie... Se si tratta di proprietà, esplicherà questa manifestazione della propria personalità. Chi non è proprietario manifesterà altri aspetti, competenze, apporti, spunti. L'aspetto interessante del prototipo No Man's Land, come tu mi hai chiesto, è che su questa base si va a innestare un modello organizzativo nuovo, cioè l'istituzione di una fondazione senza finalità di lucro che raccoglierà la proprietà del bene che ospita l'installazione. Ma c'è da sottolineare che l'installazione non è un'installazione da contemplare, ma è a sua volta uno scenario fisico, paesaggistico, culturale di nuove iniziative.
Esatto.
E quindi è essa stessa un principio dinamico, perché non è un'opera finita ma è un'opera aperta.
Come dicevano Jonah Friedman,
come diceva
Le Cavelle, creare le basi.
Creare le basi per esatto. Questa proliferazione ulteriore. Quindi la fondazione No Man's Land in via di istituzione è aperta all'adesione di altri fondatori, partecipanti e alla replicabilità trasformativa però dell'iniziativa in vari contesti territoriali nel mondo, tenendo conto sempre delle specificità dei vari territori e delle comunità locali che verranno coinvolte nei vari e nuovi progetti.
Che questa è la cosa più bella, che è un luogo di nessuno, che è un luogo di tutti ed effettivamente è la cura su quel territorio, no? Tu decidi di fare un'operazione in un posto e te di nessuno ma di tutti, chi se ne cura effettivamente? È una responsabilità?
Noi siamo abituati a pensare al concetto di responsabilità come un rispondere delle conseguenze dannose di un qualcosa fatto male. Invece si afferma un concetto di responsabilità nuovo, cioè essere competenti e farsi carico di un ruolo di curare l'interesse comune per tutti. Quindi è una responsabilità per qualcosa che si fa e si farà, non per qualcosa che si è fatto, tra parentesi, male.
Allora, sempre pensando a cose negative, speriamo che sia un contagio positivo.
Certo, certo.
Grazie mille.
Prego, figurati, grazie a te.
What is No Man's Land, in fact?
Well, honestly,
yes. We are talking with Nobel Pals.
From the way I understand it, is that it is two things. One is that it's a new concept of property that is open for the public, and that it doesn't have a necessary financial output, which is always great, usually.
Yes.
And the other aspect is a new type of art piece, which lives happily with people interacting with it and transforming it into something new. And it's open-ended, and I think this is a very, very nice thing. I will see tomorrow. All my knowledge stems from 2D information, so I want to see the 3D also.
Thank you very much. Thank you.
Qual è la sensazione che trasmette un po' solo questo?
Il primo impatto è come se fosse appunto un'architettura, però il bello è proprio quella che poi ci si immerge e non si rimane spiazzati, anzi ci si ritrova in ogni piccolo ambiente, in ogni piccola parte, come in una piccola stanza, quindi degli ambienti. Questa è la sensazione che ho vissuto io.
Permeabile, un'architettura permeabile alla fine.
Sì, ti integri e rimani appunto inglobato, ma non catturato emotivamente, ma non prigioniero.
Cioè proprio sai, anche questo abitare l'arte, no?
Quali sono le tue impressioni?
Mi piace enormemente, sono molto felice di essere qua e trovo che questo lavoro sia nello stesso tempo poetico e politico nell'idea di condivisione dello spazio privato e poetico perché questo lavoro, gli alberi, il bambù e la raccolta dei sassi, ha una relazione con la natura, cioè pone una relazione con la natura e con l'ambiente che è fortemente intima. Quindi c'è insieme questa relazione fra l'intimo e il pubblico e trovo che è una connessione importante e toccante. Quindi sono molto contenta di essere qui.
Allora Lim, che ne pensi?
Quali sono le impressioni?
Io penso che questa è una cosa straordinaria, un peccato che si fa solo in Pescara, a Roma no, cioè è incredibile.
Ma l'idea è che si potrebbe fare dappertutto, no? Cominciamo con un luogo di nessuno che di tutti e poi lo facciamo.
Sì, sì, no, ma non ci voglio, veramente questa è una, diciamo, un'operazione coraggiosa e generosa. Che beh, è chiaro che si fa solo Mario Pieroni ed ora, però io penso per fortuna in Italia, nonostante la crisi, nonostante difficoltà, no? Politica, però c'è questa anima qua, vedi, imponente, e queste sono Italia, una piccola parte di Italia che io lo ammiro, ecco.
Grazie. Che ne pensi, Davide?
No, comunque è fantastico, è davvero. Adesso forse non ancora, però tra un po' secondo me ognuno troverà il suo luogo, no? Mi piaceva anche la sua idea di, a seconda del modo in cui passeggi, hai delle parole diverse che quindi possono anche comporre un'idea di frase, no?
Esatto.
Sì.
È un dialogo, no?
Ho visto che c'era un cuoricino di anni prima.
Il classico cuoricino.
Questo è bellissimo.
Un ibisco, le foglie verdissime, i petali purpurei, glorie in excelsis Dei, di cieli floreali dove i musicanti alati dell'angelico spiegano le ali della sorella acqua, dei fertili suoli naturali. Oh,
alla fine della giornata dell'inaugurazione di No Man's Land in compagnia di tre giovani studenti che non c'entrano molto con l'ambiente dell'arte, ma che hanno deciso di venire a Loreto a Prutino per l'inaugurazione del progetto. Buonasera. Quindi ditemi le vostre impressioni sulla giornata di oggi, ovviamente nello specifico su il contenuto dell'intero progetto di No Man's Land, le vostre impressioni, la vostra percezione e le conclusioni personali. Beh,
ecco, la bellezza di tutto quanto è stata anche nel luogo in cui si è svolta. Ecco, siamo rimasti molto colpiti, cioè almeno io personalmente, dall'ampiezza dell'opera costruita, dalla scala.
Tu hai visto l'evento su Facebook e questa tua curiosità da che cosa è nata? E quando sei arrivato l'evento è stato come te l'aspettavi oppure no?
No, sì.
Era
sì,
come te l'aspettavi?
Bella. Sì. Come aspettavo, una bella opera inserita all'interno di un contesto comunque naturale, che non è più quello solamente del museo, un contesto più cittadino. Comunque un qualcosa che tu puoi goderti, usufruirne, al di fuori della città, al di fuori dell'asfalto che c'è.
Quindi quando tu stavi là attorno l'hai sentito un po' tuo quell'ambiente, oppure sentivi il distacco tra te e l'opera? O tra te il contesto stesso nel quale
sei? No, ero completamente inserito.
Se ti chiedessi di dare una tua interpretazione a tutto il contenuto, cosa diresti?
Pensandoci seriamente, sembrava un po' comunque la vita di tutti i giorni. Perché tu comunque stavi lì, vedevi su ogni albero quel simbolo, che poi comunque era un alfabeto, però molto, cioè un pittogramma, come si chiama?
Sì. Pare, no?
E vedevi comunque le azioni quotidiane che compiva la gente. Comunque io, almeno da quello che ho visto io, comunque era molto raffigurata, stilizzato l'essere umano. E però all'interno c'era inserita questa struttura di bambù che comunque tu ti potevi spostare da un'azione all'altra, da un albero all'altro, e ti dovevi spostare attraverso il bambù stesso. Cioè era difficoltosa come cosa.
Grazie.